Il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo capitolo, da lì dentro, oh my, abbiate la vostra matita e la carta e ogni cosa pronti, poiché credo che il Signore ci darà un grande tempo. Ora siamo, Paolo, stai saltando e collocando posizionalmente il Signore Gesù. Ora, se finiamo questo stasera, domenica mattina, che la maggior parte di questo si armonizzerà proprio con il messaggio di domenica mattina, perché si tratta di separare il sabato. Oggi quella è una grande controversia tra i sabbatisti e vorrei invitarvi tutti a venire per domenica mattina, poiché qual è giusto per l'adorazione? Il sabato o la domenica? Cosa dice la Bibbia in merito a questo? E perciò allora se questo libro separa la legge e la grazia e li colloca ognuno al suo posto. Gli ebrei erano cresciuti con la legge e Paolo diceva loro quale parte la grazia facesse con la legge. Ora facciamo un piccolo retroscena, faremo un balzo indietro. A proposito, mi sono comprato degli occhiali per la lettura, forse riesco. Se mi capita di rovesciare qualcosa stasera, li ho. Sapete che sono tutto, mi mancano 2 anni per averne 50 e non vedo più come prima da vicino. Quando la mia vista, iniziai a notare le parole annebbiate, pensavo che stessi diventando cieco. Andai a fare un esame, il dottore disse, no, hai appena passato la quarantina, figliolo. Bene, disse, se vivrò per diventare abbastanza vecchio, potrebbe ritornare di nuovo, potrei riavere di nuovo la vista da vicino. Disse, ora, riesce a leggere la sua Bibbia se la allontana da lei? Disse, sì. Disse, fra un po' il suo braccio non sarà abbastanza lungo. E così io spero ora, nello studiare questo, che io, questa piccola Bibbia Collins, ha un carattere di stampa di buona dimensione, riesco a vederla ben chiaramente, ma quando giungiamo a grandi, profondi luoghi in cui dobbiamo prendere il Nuovo e il Vecchio Testamento e armonizzarli, ho una piccola Scofield e sono abituato alla Bibbia Scofield, alle sue annotazioni. Ora, non leggo le note di Scofield perché non sono d'accordo con Scofield su molte delle sue teorie, ma mi piace la maniera in cui è impostata perché ce l'ho e l'ho letta e così tanto da molto tempo che so quasi come trovare il mio soggetto. Questo è tutto nuovo per me da insegnare e io non sono un granché come insegnante, ma sopportatemi per un po'. Comunque, vi dirò la verità per quanto la conosca. Ora, questo libro è Paolo, ricordate, egli era, come l'abbiamo trovato? Egli era un grande insegnante per iniziare, ovvero un grande studioso, ed era ammaestrato nel Vecchio Testamento. Mi sa dire qualcuno ora che abbiamo scoperto che fosse il suo insegnante? Gamaliele, uno dei rinomati insegnanti del giorno. E poi Paolo, scopriamo un giorno, prima che fosse chiamato Paolo, sa dirmi qualcuno come si chiamava? Saulo. Ed era una grande autorità a Gerusalemme, un'autorità religiosa. E lui venne su quale un uomo religioso, ben ammaestrato, sapeva parlare 4 o 5 lingue diverse ed un uomo molto intelligente. Ebbene, gli furono d'aiuto la sua istruzione ed intelligenza? No. Egli disse che dovette dimenticare tutto ciò che sapeva allo scopo di imparare Cristo. Perciò scopriamo allora che non ci vuole un uomo intelligente né un uomo istruito, ci vuole un uomo che vuole umiliarsi dinanzi a Dio, non importa come. Sapevate che Dwight Moody era così incolto che davvero i suoi scritti erano scadenti come non so che, dovevano sistemare continuamente i suoi messaggi, era uno scrittore così scadente, molto incolto. Sapevate che Pietro e Giovanni della Bibbia erano così ignoranti che non sapevano nemmeno scrivere il loro stesso nome e non l'avrebbero riconosciuto se l'avessero messo davanti a loro? L'apostolo Pietro, che aveva le chiavi del regno, non avrebbe riconosciuto il suo nome firmato davanti a lui. Pensateci. La Bibbia disse che era ignorante ed illetterato. Così, questo mi dà una possibilità. Amen. Sì, Signore, ciò continua proprio fino a trovare che Dio ad un uomo potrebbe fare questo. Ora, e scopriamo che nel momento in cui Paolo ebbe una grande esperienza, voglio chiedervi, è un'esperienza venire a Cristo? Hanno tutti un'esperienza? Sì, Signore, è una nascita, è un'esperienza. E così eravamo in un college luterano non molto tempo fa. Questo pomeriggio ho avuto il privilegio, in ritardo, dovevo essere lì a mezzogiorno per pranzo con Tom Hire. Quanti hanno sentito parlare di lui, il famoso guerriero irlandese della preghiera? Ed è stato con questo fratello Epp, il suo programma, ed appare in molti luoghi qui in America. E oggi sono stato a pranzo con lui ed avevo circa 3 ore di ritardo. Erano circa 3:30, 3:45 quando abbiamo mangiato. Ma è andata bene. E stavamo discutendo in merito a queste cose, di come Gesù Cristo è il capo di tutte le cose. Ora, quando Paolo scoprì questo, ebbe questa esperienza, e poi, prima che accettasse questa esperienza, essa doveva tornare alla Bibbia. E noi scopriamo che lui partì e andò in un'altra nazione e vi rimase per 3 anni investigando la scrittura per vedere se la sua esperienza fosse giusta. Ora ci rendiamo conto che aveva una grande cosa da affrontare. Doveva tornare a dire alla propria chiesa, a tutte le persone, che le stesse cose che aveva perseguitato erano giuste. Avete voi dovuto fare qualcosa di simile? Certo, quasi tutti devono tornare a dire: quelle persone che chiamavamo santi rotolanti, ho scoperto che avevano ragione. Vedete? È proprio così. Abbiamo dovuto invertire la rotta e le cose che una volta odiavamo, ora le amiamo. È una conversione, una cosa strana. Ah, ho fatto quell'affermazione di santi rotolanti. Non esiste una tale cosa. Ma chiamano le persone così, le persone della santità. Ma non esistono i santi rotolanti. Non esiste una tale cosa. Non c'è nessuna documentazione di qualche chiesa che sia registrata in quel modo, per quanto possa vedere, delle 960 e più differenti denominazioni. Non c'è una tale denominazione quale santo rotolante. È solo un nome che il diavolo ha attaccato alla chiesa. Ma li chiamano in quel giorno? Quanti sanno come li chiamavano nel giorno di Paolo? Eretici! Sapete cosa significa eretico? Pazzo! Sono persone pazze, perciò preferisco essere chiamato santo rotolante anziché eretico, voi no? Così se loro fossero stati chiamati così, essi rallegravano! E Gesù cosa ci disse di fare in merito a questo? Disse: rallegratevi e siate oltremodo lieti, poiché grande è la vostra ricompensa in cielo, poiché così hanno perseguitato i profeti prima di voi. L'hanno fatto. Disse di essere oltremodo lieti. Qualcosa oltremodo è sollevata ben in alto, molto felice. E i discepoli, quando furono trovati degni di portare il vituperio del nome di Gesù, si rallegrarono di grande gioia di poter portare il vituperio del suo nome. E oggi, molte persone oggi, se capitasse loro di essere chiamati un santo rotolante, si intimorirebbero. Mai, forse ero in errore per cominciare, ma loro erano contenti di questo. Oh, mai portare il nome! E dunque, nel secondo secolo, li chiamavano crociferi. Cioè, quando una volta i cristiani portavano una croce sulla schiena per mostrare che erano stati crocifissi con Cristo, li chiamavano crociferi. Ora, so che i cattolici chiamano se stessi così, ma non era la Chiesa cattolica, era la Chiesa protestante prima che fosse chiamata Chiesa protestante. Non protestava nient'altro che il peccato. La ragione per cui oggi è chiamata Chiesa protestante è perché essa protestò il dogma cattolico, ma essa ancora non era settaria in quel tempo, quando erano chiamati crociferi. Prendete soltanto la storia di Josephus e degli altri scrittori, e le due Babilonie di Islop e così via, e scoprirete che è esatto, che non erano nessuna chiesa. La prima chiesa mai organizzata di sempre è stata la Chiesa cattolica circa 300 anni approssimativamente dagli ultimi apostoli. Circa 300 anni dopo la Chiesa cattolica fu organizzata e subentrò una persecuzione, forzarono le persone ad entrare nella Chiesa cattolica e unirono la Chiesa e lo Stato. Quello accadde dopo la cosiddetta conversione di Costantino, dal paganesimo al cattolicesimo, ma se qualcuno ha mai letto la sua storia, lui non era convertito. Le cose che lui ha fatto, oh mai! La sola cosa religiosa che mai fece fu di mettere la croce sulla chiesa di Santa Sofia. Quella è la sola cosa che fece, agì proprio da religioso. Era un reprobo, ma la chiamano la sua conversione, da paragonare pressoché ad alcune cosiddette conversioni oggi. Ora, ma scopriamo che quando Paolo si convertì ed ebbe questa reale esperienza, fu assolutamente mutato. E sapete, conversione significa essere mutati. Stai andando in questa direzione, giri e ricominci in questa direzione, sì signore. È un'inversione di marcia, dietro front. E Paolo, non appena fu convertito, prima che potesse mai fare la sua esperienza, ora, lui ebbe una meravigliosa esperienza. Ora, io credo che quando accettate Cristo, solo come vostro personale salvatore, sia un'esperienza. Credo che la gioia di sapere che il vostro peccato è perdonato entusiasmi a fondo il vostro cuore. Ma poi, quando il benedetto Spirito Santo scende, quella è un'esperienza, quella nuova nascita, che non dimenticherete mai. Divenite un figlio di Dio. Ed ecco cosa lo fa. Come fai a saperlo, fratello Branham? Ora, queste sono lezioni di insegnamento. Molte persone, i metodisti, cercano di dire, hanno gridato quando l'hanno ricevuto. Beh, quello va bene. Se l'avete ricevuto e avete gridato, ok. Perché avete gridato non era un segno che l'avevate. Perché molti hanno gridato e non ce l'avevano. I pentecostali dicevano, hanno parlato in lingua e l'hanno ricevuto. Quello va bene. Se avete parlato in lingua e l'avete ricevuto, benissimo. Ma potreste parlare in lingua e lo stesso non averlo. È così? Perciò, vedete, dopo tutto, si tratta dell'esperienza di passare dalla morte alla vita. Quando tutte le cose vecchie muoiono e tutte le cose diventano nuove, Cristo diventa reale. Le vecchie cose decadono, le vecchie radici di carnalità. Sapete come estrarre una radice? Solevamo prendere una zappa per estirpare e andare in profondità e scavare fino a che non ne rimaneva nemmeno un briciolo. E loro dicevano, se c'è una radice di amarezza che germoglia dentro di te, sradicala! Proprio così. E questo è quello che fa lo Spirito Santo. Sradica tutte le radici. Estirpatele, accatastatele, bruciatele, liberatevene. Avete poi un buon raccolto se lo facciamo. Ora Paolo sapeva che qualcosa era accaduto, così si reca laggiù in Arabia e lì studia per 3 anni tutti i profeti del Vecchio Testamento come loro profetizzarono e venne a scoprire che era assolutamente la verità. Ora, paragonatelo ad oggi, vedete, a questa esperienza che abbiamo avuto qui in questa chiesetta, della stella del mattino che apparve laggiù, quella grande luce che scese, che prediceva e mostrava le cose a venire. Sapete, questo è meraviglioso, ma il mio fratello che ministrava mi disse, cioè era il diavolo, ed io non riuscivo a comprenderlo. Così non dissi niente in merito a ciò, fino a che una notte ci fu un'esperienza che accadde lassù a Greensmill, Indiana, dove l'angelo del Signore aveva camminato sul pavimento, era stato là in piedi e lo aveva dimostrato tramite la scrittura. Allora ciò prese fuoco, in quel momento cominciò a muoversi. E fino a domenica scorsa abbiamo visto gli infallibili segni di Gesù Cristo che può prendere un uomo che non camminava e non il suo nervo dell'equilibrio era morto quando i Mayo e i migliori dottori dissero è finito per sempre. E seduto cieco si alzò e uscì dall'edificio spingendo la propria sedia a rotelle giù per i gradini. Poteva camminare e vedere come chiunque altro. Quello mostra che si tratta della potenza del risorto Signore Gesù. Ecco, Egli è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Così non siamo stasera un gruppo felice nel sapere che Dio ha attestato questa grande esperienza che abbiamo da essere paragonata alla sua Bibbia e alle promesse? Perciò dovremmo essere estremamente lieti. E allora ci rendiamo conto che nel secondo capitolo scopriamo non dovremmo lasciare queste cose, non dovremmo trascurare queste cose, dovremmo tenerci stretti a queste cose. E come scamperemo se trascuriamo una tal grande salvezza? Cosa faremo alla luce della parola di Dio quando stiamo alla sbarra del giudizio? Non potrete dire, non sapevo di meglio. Oh sì, invece sì. Ebbene, ora il fratello Branham poteva essere in errore. È vero, ma Dio non è in errore. La sua parola non è in errore. E pensate soltanto alla stessa cosa, la Bibbia, che una volta viveva negli apostoli, sta vivendo di nuovo. Oh, benedetto sia il nome del Signore! Quando penso che ho 48 anni, che mi avvicino ai 50 e i miei giorni di gioventù se ne sono andati e così via, nel sapere che sin da ragazzino ho ricevuto questa benedetta promessa e l'ho dichiarata ai miei fratelli e sorelle, e nel vedere letteralmente migliaia di coloro che sono usciti dall'oscurità, nel sapere che andremo alla nostra dimora eterna per essere benedetti, e se questo tabernacolo terreno viene dissolto prima che finisca di predicare, ce n'è uno laggiù che aspetta. Alleluia! Sapendo che ci sono dozzine di persone sedute qui che, se proprio ora dovessero lasciare questa vita, prima che potessimo portare il loro corpo al becchino, loro sarebbero in quel glorioso corpo laggiù, rallegrandosi con i santi di Dio, già nella presenza di Dio, per vivere per sempre, con quella perfetta, assoluta prova che è così. Amen! Oh, quello farebbe gridare un presbiteriano! L'ha fatto domenica, non è vero? Quelle persone erano presbiteriane. Certo che lo farebbe, pensandoci. Oh, non c'è da meravigliarsi che le persone si emozionano. Ebbene, se vi emozionate battendo una palla o gettandola in un canestro, quanto più vi emozionerà sapere che siete passati dalla morte alla vita, che siete una nuova creazione in Cristo. Lo sapete per la maniera in cui il vostro spirito vi distoglie dalla malizia e dalla frode e dall'inimicizia e da tutte le cose del mondo e il vostro cuore si concentra su Cristo. Cioè i vostri motivi e tutto quello a cui pensate nella vostra mente, nel vostro cuore, giorno e notte, quando andate a letto la sera e mettete le mani dietro di voi, così, e state coricati lì e lo lodate finché vi addormentate, vi svegliate al mattino ancora lodando Lui. Amen. Oh, mai! Ho cercato di lodarlo. Ogni mattina ci siamo alzati alle 4, io ed il fratello Woods, uscendo presto la mattina per andare a caccia di scoiattoli. Lo lodo sotto ogni albero, credo, sotto cui giungo. Non riesco a vedere un albero senza che io lo lodi. Pensateci, egli ha fatto crescere quell'albero. Vedete una cavalletta che si alza in volo. Egli conosce quella cavalletta. Oh, dite, non senso, fratello Bill. Oh, no, non lo è. Egli sa dove si trova ogni scoiattolo, sa dove si trova ogni farfalla. Ebbene, una volta egli aveva bisogno di un po' di soldi e disse, Pietro, c'è un pesce che un momento fa ha ingoiato una moneta, abbastanza quanto ci serva. Va a gettare l'amo, io lo manderò là. Togli quella moneta dalla sua bocca, perché esso stesso non può farne uso. Va a pagare a lui la nostra decima e il tributo. Amen. Ed alcune settimane fa ho visto un pesciolino ucciso che giaceva sull'acqua. Tutti ne avete sentito la storia. Lì c'è il fratello Woods e suo fratello e gli altri qui per testimoniarlo. Quel pesciolino giaceva morto da mezz'ora sull'acqua, con le sue interiora tirate fuori dalla bocca. Ed il grande Spirito Santo discese dopo aver detto il giorno prima, vedrai la risurrezione di un animaletto. Ed il mattino seguente, circa poco dopo l'alba, abbiamo visto quel pesciolino non più lungo di così, quando lo Spirito del Signore scese giù e disse, pesciolino, Gesù Cristo ti sana! E quel pesce morto, che era stato a galla sull'acqua praticamente da mezz'ora, tornò in vita e nuotò via il più veloce possibile. Oh, benedetto sia il nome del Signore! Quant'è egli meraviglioso! Non c'è da meravigliarsi che Paolo poté dire che egli era nell'ordine di Melchisedec. Egli era Melchisedec. Melchisedec non aveva principio di giorni, non aveva fin di anni, non aveva principio di vita né fin di vita, non aveva né padre né madre. Così non poteva essere nessun altro. Chiunque fosse, stasera è ancora vivente. Così egli ha solo un tipo di vita eterna e quella appartiene a Dio. Ieri sera, quando stavamo avendo una discussione, un fratello non riusciva a comprendere la Trinità di Dio e il modo in cui ne parlavamo. In che modo Gesù stesse lì, un uomo di circa 30 anni, e egli dicesse, dissero, oh, i nostri padri mangiarono la manna nel deserto. E gli disse, e sono tutti morti. Ma disse, io sono il pane di vita che viene da Dio dal cielo, che l'uomo mangia e non muore. Oh, dissero loro, i nostri padri bevvero dalla roccia nel deserto. E gli disse, Io sono quella roccia, un uomo di 30 anni. Disse, Abramo si rallegrò di vedere il mio giorno. Ebbene, dissero, ora intendi dirmi che hai la stessa età di Abramo e non hai nemmeno 50 anni? E intendi dire che hai visto Abramo che è morto da 800 anni? Ora sappiamo che hai un diavolo. Sei pazzo. Ecco quel che è. Ecco cosa significa un diavolo, una persona pazza. Dissero, hai un diavolo e sei matto. E gli disse, prima che Abramo fosse, io sono. Ecco chi egli era. Non era soltanto un uomo, non era nemmeno un profeta. Era Dio, Dio che dimorava sulla terra in un corpo di carne chiamato Gesù, l'incarnato figlio di Dio. Ecco esattamente chi lui era. Ora lo troviamo qui, nell'ultima parte, ora in chiusura del secondo capitolo, alla quale voglio arrivare, iniziando con il 16° versetto, oppure il 15° versetto. E liberò quelli per il timore della morte, erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Ecco cosa disse che Gesù compì, che egli venne per liberarli dalla schiavitù, chi aveva avuto timore della morte per tutta la vita. Ora, non c'è bisogno di temere la morte. Ora, certo, abbiamo paura. Noi, nessuno di noi vuole quel che noi chiamiamo morire. Ma sapete che se una persona è nata di nuovo, non può morire? Come può avere vita eterna e poi morire? Non può morire. La sola cosa che è la morte, la parola morte, significa la separazione. Ora lui si separerà dalla presenza del nostro sguardo, ma è sempre nella presenza di Dio, e sempre lo sarà. Perciò la morte non è una cosa ardua, la morte è una cosa gloriosa, la morte è ciò che ci porta nella presenza di Dio. Ma ora, di certo, noi, essendo umani, camminiamo qui in questi elementi scuri, non lo comprendiamo come dovremmo, e di certo, quando gli spasimi soffocanti della morte giungono, ciò fa impaurire e tirare indietro il più santo di noi. Ciò fece dire al Figlio di Dio, potrebbe questo calice passare? È una cosa orribile, non comprendetelo male, perché noi è una penalità del peccato, la morte lo è, e deve essere orribile. Ma se riusciamo solo a guardare oltre la cortina, laggiù, ecco dove si trova, benedetto sia il Signore, proprio oltre la cortina, ecco dove stasera gli uomini desiderano guardare. La piccola Anna Mee Snelling e gli altri solevano cantare un cantico qui, Signore, lasciami guardare oltre la cortina del tempo. Tutti vogliono vedere questo. Dunque ora siamo qui nel 16° versetto, poiché certo egli non viene in aiuto agli angeli, ma viene in aiuto alla progenie d'Abramo. Oh, ora vogliamo di nuovo restare fedeli a questo. Ora stiamo proprio arrivando a prendere, perché la prima parte di questo terzo capitolo, l'ultima parte, si unisce perfettamente a quel giorno per il sabato, per questa prossima domenica. Osservate ora, non viene in aiuto agli angeli. Ora, chi è egli di cui sta parlando? Cristo. Chi è Cristo? Dio, il Logos di Dio. Ora lasciatemelo spiegare di nuovo, così che siate certi. Dio non è tre dei. La Trinità di Dio è una. Padre, Figlio, Spirito Santo non significa che ci siano tre dei diversi. Altrimenti saremmo pagani. Ecco perché i giudei non riescono a capire. Non è stato mai insegnato nella Bibbia. Ora, ciò viene insegnato nella Chiesa Cattolica, assolutamente. Cioè, da dove proviene il battesimo trino. In Africa ti battezzano tre volte a faccia in avanti, una volta per Dio il Padre, una volta per Dio il Figlio, una volta per Dio lo Spirito Santo. Ora, quello è un errore. Non esiste un simile insegnamento nella Bibbia, vedete? Ed ora, quello è... E ciò che insegnavano è venuto attraverso Lutero, da Lutero in Wesley, proseguendo nelle epoche mentre ciò continua ad andare avanti. Ma non è mai stato un insegnamento della Bibbia, è sempre stato un errore, sin da quando ebbe inizio. Ora, dunque, Dio era nel principio. Prima che ci fosse una luce, prima che mai ci fosse un atomo, prima che mai ci fosse una stella, prima che ci fosse qualcosa di visibile, Dio riempiva tutto lo spazio. E in quello non c'era altro che purità, amore puro, santità pura, giustizia pura, era spirito. Ricopriva l'intero spazio da tutta l'eternità, la quale non possiamo capire bene, va al di là di qualsiasi cosa potremmo immaginare. Come attraverso quella lente potremmo vedere 100 e più milioni di distanza di anni luce, pensateci, 100 milioni di distanza di anni luce, e la luce viaggia a circa 8000 miglia al secondo, e 100 milioni di distanza di anni luce, pensate solo quanti milioni di miglia sarebbero, non potreste nemmeno contarli. Potete prendere una fila di 9 e spargerla intorno a Jeffersonville e ancora non lo calcolereste in miglia di miglia. Pensateci, e oltre a quello ci sono ancora stelle e pianeti. E Dio, prima che esistesse uno di loro, esisteva, vedete? Ed ora il Logos che procedette da Dio, che era il Logos, tutto questo cominciò a formarsi in una forma corporea. E questa forma corporea era chiamata, negli insegnamenti degli studiosi, il Logos che procedeva da Dio. In altre parole, una parola migliore era quella che noi chiamiamo una teofania. La teofania è un corpo umano glorificato. Non esattamente con carne e sangue come sarà nel suo stato glorificato, ma è una forma di corpo umano che non mangia né beve, ma è un corpo che ci aspetta non appena lasciamo questo. Ora, lì dentro, entriamo in quel corpo. E quello è il tipo di corpo che Dio era, poiché Egli disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Ora, quando l'uomo assunse quel corpo, aveva il controllo di tutti i pesci e dei volatili e delle bestie dei campi, e poi non c'era nessuno per coltivare il terreno. Genesi 2 aveva già fatto maschio e femmina, ma non c'era nessuno per coltivare la terra. Allora Dio fece l'uomo dalla polvere della terra, gli diede una mano come ad uno scimpanzé, gli diede un piede come ad un orso, lo fece a quell'immagine. E questo corpo terrestre è nell'immagine della vita animale ed è fatto dello stesso tipo di materiale. Il vostro corpo è fatto esattamente dallo stesso tipo di materiale, come un cavallo o un cane o qualcosa di simile. È fatto di calcio, potassio, petrolio, luce cosmica. Non siete che tutta la carne come quella non è la stessa carne, è una carne differente, ma è fatta dalla polvere della terra da dove provenne. Ma la differenza tra un animale ed un uomo, Dio ha messo un'anima nell'uomo e non l'ha messa nell'animale, perché l'anima che era nell'uomo è quella teofania. Oh, io non arriverò mai a questa lezione, ma devo arrivare a questo. Guardate, non vi ricordate quando Pietro era in prigione e l'angelo del Signore venne ad aprire le porte? Stavamo entrando nel supermercato quassù l'altro giorno e la porta si aprì davanti a noi. Io dissi, sai, la Bibbia l'ha avuto per prima. Vedete? Ebbene, la porta a vento si apre da sé. E quando Pietro uscì passando attraverso queste guardie, erano accecati da non vederlo. Passò la guardia interna, la guardia esterna, fuori nel cortile, attraverso il muro, fuori nella strada. E nessuno di loro sapeva chi fosse, e non fece nessun... Pensavano che fosse un'altra guardia o qualcosa di simile. Egli passò e la porta si aprì da sé, mentre usciva, e si chiuse dietro. E quando giunse là fuori, pensava di avere avuto un sogno. E andò a casa di Giovanni Marco, dove tenevano una riunione di preghiera, e lui stava per essere in mezzo a voi. Oh, egli è glorioso, egli è meraviglioso. Ora, oh, egli non fu reso nella forma di un angelo, ma della progenie di Abramo. Dio divenne la progenie di Abramo. Ora, se avessimo tempo per tornare e mostrare in che modo egli lo ha fatto nel patto, mi avete sentito predicare su ciò molte volte, in che modo prendeva quegli animali e li tagliava a pezzi e gettava dentro la tortora e il piccione. Poi guardava e notava un piccolo fumo, orrore nero, morte, poi una fornace fumante, l'inferno, ma al di là di ciò veniva una piccola luce bianca. E quel piccolo bianco andava tra ogni pezzo di quel sacrificio tagliato, mostrando quel che lui avrebbe fatto, e fece un giuramento quando lo fece, e scrisse un patto mostrando quel che egli avrebbe fatto. E egli, Gesù Cristo, venne sulla terra, Dio Emanuele, Dio in carne, e al Calvario egli fu fatto a pezzi, ed il suo spirito ritornò sulla Chiesa, e il suo corpo fu innalzato e posto sul trono di Dio. Il trono di Dio, colui che si trova sul trono è il giudice, lo sappiamo. Ebbene, dov'è il giudizio? Il Padre ha dato, lui non giudica nessun uomo, ma il Padre ha affidato tutto il giudizio al Figlio. Così egli è, e la sua vita è il sommo sacerdote, seduto lì con il suo stesso corpo quale sacrificio per patrocinare le nostre confessioni. Amen. Fratello, quello mette in te qualcosa. Notate, egli viene in aiuto alla progenie d'Abramo. Divenne un uomo, Dio fatto carne in mezzo a noi per redimerci. In altre parole, Dio divenne peccato affinché noi peccatori potessimo diventare partecipi di Lui. E quando siamo partecipi di Lui, siamo partecipi del Suo. Noi eravamo persone con uno spazio di tempo, 70 anni, e Dio scese e divenne uno di noi, 70 anni, per il Suo tempo assegnato, affinché potessimo essere partecipi della Sua vita eterna. E quando nasciamo di nuovo, siamo figli e figlie di Dio, e abbiamo vita eterna e non periremo mai. Oh, che benedetto Salvatore! Oh, non c'è maniera di scriverlo, non c'è maniera di spiegarlo, va al di là della spiegazione. Nessuno può spiegare quanto sia grande. Grande sei tu, è giusto. Laonde, egli doveva essere fatto in ogni cosa simile ai suoi fratelli, pensateci, affinché diventasse un misericordioso e fedel sommo sacerdote nelle cose appartenenti a Dio, ascoltate questo, per compiere l'espiazione, il peccato del popolo, per riconciliare. Ora, Dio, conoscendo la giustizia, dovette divenire ingiusto per sentire cosa significasse essere peccatore, per tornare a riconciliare attraverso riconciliazione ed avere misericordia del popolo. Il prossimo versetto, ascoltatelo qui, poiché in quanto egli stesso aveva sofferto, Dio non poteva soffrire nello spirito. Doveva divenire carne per sentire il dolore della malattia, per sentire la tentazione del desiderio, per sentire la tentazione del bisogno, per sentire la tentazione della fame, per sentire il potere della morte, affinché potesse prendere ciò su di sé per stare nella presenza del grande Spirito Geova, lo Spirito, non l'uomo, lo Spirito, per fare intercessione in questa vita. E Gesù prese questo allo scopo di fare intercessione per noi, perché Egli sa come ci si sente quando vi ammalate, Egli sa come vi sentite quando siete tentati, Egli sa come vi sentite. Ora, avete mai notato quando votiamo per un presidente? Ogni agricoltore voterà per un presidente che è stato agricoltore, poiché conosce la parte ardua della vita di agricoltore. Vedete? Egli vuole qualcuno che comprenda. E prima che Dio potesse mai comprendere, Egli, che era quella grande santità, come poteva mai comprendere dopo aver condannato l'uomo? Tramite la sua santità condannò l'uomo, è la sola maniera in cui saprà come giustificare l'uomo e divenire uomo. E Dio adombrò la Vergine e lei concepì un corpo, non sangue giudeo, non sangue gentile, ma il suo stesso sangue, il sangue creato da Dio completamente senza sesso, nessun desiderio sessuale. E questa cellula di sangue, creata nel grembo di questa donna, produsse il figlio. E quando fu battezzato da Giovanni Battista, Giovanni disse: rendo testimonianza, vedo lo Spirito di Dio in forma di colomba scendere e dimorare su di lui. Non c'è da meravigliarsi che Gesù abbia potuto dire: ogni potestà in cielo ed in terra è data in mano mia. Dio e l'uomo divennero uno, i cieli e la terra si abbracciarono l'un l'altra, ed egli era colui che può dare riconciliazione per il nostro peccato. Ecco perché nel suo nome guarigioni hanno luogo, egli conosce il vostro dolore. Avete mai udito questo piccolo vecchio cantico? E conosce il tuo dolor, può salvare, può guarir. Porta il peso tuo al Signor, lascialo lì. Proprio così, egli lo sa. Se nel corpo abbiamo dolor e salute non abbiamo, c'è un Dio che la preghiera esaudirà. Egli conosce il tuo dolor, può salvare, può guarir. Porta il peso tuo, Signor, lascialo lì. È tutto quello che chiede, lascialo proprio lì. Perché? Egli è il nostro sommo sacerdote che sta qui, che sa come vi sentite e sa come riconciliarvi di nuovo alla grazia e come riportarvi di nuovo in salute. Egli sa tutto al riguardo, ha sofferto. Quando non avete un luogo dove posare il capo, egli ha avuto la stessa cosa. Quando avete un cambio di vestiti, egli ha avuto la stessa cosa. Quando siete presi in giro, perseguitati, egli ha avuto la stessa cosa. Ascoltate l'ultimo versetto ora, benissimo. Può soccorrere coloro che sono tentati. Ovvero, in altre parole, lui può mettere al sicuro coloro, di aiutare coloro, per rendere coloro ad aver compassione di loro, perché Dio stesso divenne uomo allo scopo di provarlo. Ricordate l'altra sera? Non abbiamo insegnato su questo? In che modo Dio dovette? La morte aveva un pungiglione, uno spavento. Tutti i loro giorni erano stati in schiavitù a causa di questa morte. E poi venne Gesù affinché potesse togliere il pungiglione dalla morte. E quando lui stava salendo il monte, vi ricordate come lo abbiamo illustrato? Quei piccoli puntini rossi sul suo mantello, dopo un po' divennero tutti un grande punto e spruzzavano il sangue intorno a lui. Il suo piccolo, fragile corpo, egli non riusciva a proseguire e cadde. Simone il Cireneo, l'uomo di colore, lo aiutò a portare la croce in cima al colle. E quando lo inchiodarono alla croce e chiese a gran voce dell'acqua, qualsiasi uomo sanguinante ha bisogno di acqua. Vi ricordate quando ho predicato l'altra sera su la cerva e il cervo agognano in rivi d'acqua, così l'anima mia nella te, oh Dio, se il cervo è ferito e vivo, che perde sangue, deve giungere all'acqua, altrimenti morirà. Mi hanno sparato giù nel campo quando avevo 14 anni e giacevo là, le mie gambe esplosero su di me come hamburger. Con un fucile calibro 12 e chiesi a gran voce dell'acqua: oh, dammi da bere! Ero intorpidito, le mie labbra erano intorpidite. Il mio amico corse ad una vecchia vasca, conteneva tutti i tipi di girini, una palude, non mi interessava cosa fosse, e pieno d'acqua lo travasò, ed io tenevo aperta la bocca e lui strizzava il suo cappello in quel modo nella mia bocca. Si doveva avere l'acqua! Egli stava sanguinando, disse: datemi da bere! E gli diedero aceto in una spugna. Egli la rigettò e la rifiutò. Ed era l'agnello di Dio che moriva al nostro posto per portare riconciliazione all'essere umano. Cos'era? L'Iddio del cielo. Billy Sunday una volta disse che in ogni cespuglio c'erano seduti angeli che dicevano: liberati solo la mano e punta il dito, noi cambieremo la situazione. quel gruppo impertinente di fanatici religiosi che amarono alcuni studiosi istruiti di PhD, gli si avvicinarono e dissero: ora se sei il figlio di Dio, hai salvato altri, tu stesso non ti puoi salvare, scendi dalla croce, noi ti crederemo. Non sapevano che gli stavano facendo un complimento. Avrebbe potuto salvarsi, ma se salvava se stesso non poteva salvare gli altri. Così diede se stesso. Benedetto sia il suo nome! Diede se stesso affinché io potessi essere salvato e voi poteste essere salvati. Oh, che amore ineguagliabile! Non doveva essere ammalato, quel prezioso corpo nato dalla Vergine non doveva essere ammalato, ma divenne ammalato affinché potesse sapere come intercedere per me quando fossi ammalato. Non doveva stancarsi, ma si stancò. Ho letto una storiella una volta riguardo a questo, non so se fosse autentica o meno. Quando egli risuscitò quel ragazzo di Nain, lì, dai morti, si sedette su una roccia e gemette per un mal di testa, poiché doveva portare la nostra malattia. Doveva portare il nostro peccato, e là egli morì, e sul Calvario, quando quella vecchia ape è morta una volta ancorò il suo pungiglione, tutti sanno che quando un'ape ancora il suo pungiglione non può pungere più. Quando l'ape vola via, o qualsiasi insetto che punge, quando ancora il suo pungiglione, lascia il pungiglione, rimane ancora un'ape, ma non ha nessun pungiglione. L'unica cosa che può fare è ronzare e fare un sacco di rumore. Ecco la sola cosa che la morte può fare al credente, è fare un sacco di rumore. Ma alleluia, benedetto sia il nome del Signore! Egli ha ancorato quel pungiglione della morte nella sua propria carne. Emanuele l'ha fatto. Risuscitò di nuovo il terzo giorno, buttò fuori da lì il pungiglione ed è immortale stasera e il suo spirito è in questo edificio. Egli si conferma vivente in mezzo a noi. Ecco il nostro Messia, cioè il nostro benedetto Salvatore.